เลยไหมเจ้า
È un piacere udire le vostre conversazioni, così profonde ed al tempo stesso elevate, per gli argomenti che sono oggetto di esse. Io vi confesso che mi sento alquanto più imbarazzato di voi nel parlare di questi argomenti di discussione. Noto con piacere che voi ne parlate con più facilità, con una certa dimestichezza, io invece non ho questa sicurezza e mi preoccupo ad ogni parola che pronuncio, ben sapendo che essa non può che rappresentare un mezzo in ultima analisi incapace di esprimere esattamente la realtà. Eppure, allo stato attuale delle cose, figli e fratelli, non altro mezzo v'è che il parlare. Per potersi intendere se non comprendere, e per comprendere al fine, dopo aver capito, che cosa sta al di là di ciò che i vostri e i nostri occhi vedono. Realtà. Che cosa è veramente reale di ciò che voi e noi tocchiamo? Sentiamo, vediamo. È giusto, in ultima analisi, fare una distinzione fra realtà ed illusione. Che cosa è illusione? Oh, quanto le parole umane ed i metodi umani di discorrere possono mutare con il tempo umano, perché l'uomo muta, figli e fratelli. Assoluto e relativo. Certo, non possiamo dire che questo cosmo è la realtà. No, se per realtà noi intendiamo unicamente l'assoluto, cioè tutto quanto è, tutto quanto esiste, ed il cosmo non possiamo dire che sia tutta la realtà. Eppure il cosmo è una realtà. Ma per del tempo e delle filosofie è stata in voga una bella definizione Tutto quanto noi vediamo è un'illusione, certo, perché i nostri ed i vostri sensi, figli e fratelli, non colgono esattamente l'essenza delle cose, pur tuttavia non possiamo dire che ciò che noi e voi vediamo e vedete sia pura e semplice illusione, in quanto non esista, non sia così. È forse la manifestazione di un cosmo una illusione, figli e fratelli? Certo che se noi per definizione diciamo che in realtà l'assoluto e niente al di fuori dell'assoluto può essere realtà nella pienezza e nell'essenza dello stesso termine, la manifestazione di un cosmo è illusione, ma pure quanto concreta e quanto reale è la manifestazione di un cosmo. Ed allora possiamo noi forse dire che niente è importante dell'assoluto, al di fuori dell'assoluto, ma che solo l'assoluto, in quanto solo l'assoluto è realtà, è importante? Attenti a non lasciarsi ingannare dalle parole, figli e fratelli, perché a volte le parole chiudono un concetto e sono facili a pronunciarsi se si dimentica che cosa sta al di là di ciò che esse vogliono simbolizzare. Dunque, certo che la manifestazione di un cosmo non è esattamente contenuta ed abbracciata dai nostri sensi. Ecco perché ciò che noi vediamo è illusorio. Perché, figli e fratelli, ciò che noi vediamo non è tutta la realtà. Senza con ciò riferirci alla realtà assoluta, la realtà di questo cosmo relativo. Ciò che noi vediamo e tocchiamo in un cosmo, figli e fratelli, non è tutta la realtà di questo cosmo, perché i nostri sensi non possono abbracciare nella pienezza e nella essenza ciò che cade sotto di essi. Eppure, figli e fratelli, ciò che noi vediamo è realtà. Ciò che noi vediamo, anche se non lo vediamo nella realtà, nella sua essenza, è una realtà. Anche se ciò che noi vediamo può essere illusorio in quanto non corrisponde all'essenza, è realtà. L'assoluto è il tutto e tutto quanto è nell'assoluto è reale. Reale è dunque, figli e fratelli, questo mondo nel quale vivete, pur essendo illusorio, pur essendo effimero, pur essendo soggetto a continua mutazione. Reale è, figli e fratelli, l'attimo che voi state vivendo, mentre mi udite. Reale è ciò che io vi dico, anche se ben presto può essere dimenticato. Di realtà assoluta ve n'è una sola ed è l'assoluto, ma le altre realtà che concorrono a formare questa unica che sta al vertice, alla base, che tutte le riassume, sono altrettanto concrete e reali. nei fini e nei termini di questa realtà. L'assoluto tutto comprende, dicevo. E voi certamente ricorderete l'esempio che avemmo a farvi di una bobina cinematografica. Ebbene, figli e fratelli, ciò che è in questo film sono tante realtà. Ogni fotogramma è una realtà. Ma la realtà unica che tutte le comprende d'abbraccia e che dà significato a tutta questa teoria di piccole realtà è rappresentata dall'insieme della bobina e da ciò che questa bobina significa, narra, vuol dire. Questo è l'assoluto. Ed ogni istante, ogni fotogramma è presente. Ecco l'immutabilità. Nell'eterno presente, l'intero vostro tempo e ciò che è senza tempo è presente. E nessuna limitazione v'è nell'eterno presente. Ma voi? E noi? Dov'è che siamo? Siamo lì, nell'eterno presente. E nell'eterno presente siamo presenti in ogni attimo della nostra esistenza spirituale e terrena, della nostra vita. Ma noi quali oggi siamo? Perché vediamo trascorrere il tempo ed abbiamo il senso dello spazio? Perché la nostra coscienza, la nostra consapevolezza è legata al relativo. Ma badate bene, pure il relativo fa parte dell'assoluto. Pure ogni fotogramma di quel film è nell'assoluto. Ed il senso del trascorrere si ha solo secondo la successione dei fotogrammi. Sto dicendo qualcosa di più di quello che sempre avete saputo. Se la successione non fosse quale è ora, da 1 a N, ma fosse da N ad 1, cambierebbe forse qualcosa nell'assoluto? No, certo. Eppure se le realtà singole di ogni attimo che sono unite in questa successione che rappresenta la nota fondamentale di una manifestazione cosmica, sono realtà di per sé, non assolute, ma relative, pur tuttavia sono realtà nell'assoluto e dell'assoluto. Qual senso può avere pensare unicamente a tutto tutto l'insieme del film, della bobina, quando ciò che veramente può dare l'abbracciare di questo insieme, di questo tutto, nasce solo da una successione fondamentale, convenzionale, di una manifestazione cosmica, comunque essa sia, da 1 a n o da n ad 1? Possiamo noi ritenere non importanti, avulse, staccate, le singole fasi, i singoli fotogrammi, quando sono quelli e per quelli che nasce la consapevolezza e la coscienza? Ecco dunque che nell'eterno presente tutto è presente e noi siamo presenti prima che la sequenza fondamentale di una manifestazione cosmica ci abbia portati a nascimento. Ma se non fosse per questa sequenza fondamentale, per questa successione che in ultima analisi possiamo considerare anche convenzionale, visto che non ha in effetti importanza che sia in un modo o nell'altro, se non fosse per questa, niente potrebbe esistere. È natura dell'assoluto il manifestare ed il riassorbire dei cosmi. Eppure ogni cosmo è manifestato e riassorbito nell'eterno presente. Eppure nell'eterno presente non v'è manifestare né riassorbire disgiunto. Ma tutto è sempre presente. Ma, figli e fratelli, se questa è una realtà, altrettanto realtà è la visione dall'altra parte. Altrettanto reale è la visione dal relativo. Perché anche il relativo è nell'assoluto. Ed allora, in modo vero ed in modo certo, altrettanto noi possiamo dire che l'uomo evolve e nasce spiritualmente, poiché dalla scintilla divina, attraverso a varie manifestazioni sul piano fisico, si organizzano i veicoli in altri piani di esistenza. Ed attraverso a questo organizzare, l'individuo nasce spiritualmente. Questa è una realtà altrettanto reale e vera come quella dell'eterno presente. L'una integra l'altra. L'assoluto è in tutto. E niente v'è nell'assoluto che non sia egualmente importante. Sia esso all'inizio di una teoria fondamentale, di una sequenza fondamentale, sia esso al termine, perché non v'è né inizio né termine. sia esso appartenente ad un attimo di una manifestazione cosmica che alla notte, al periodo di non manifestazione, perché tanto l'attimo di un cosmo che è già trascorso e consumato, quanto il non manifestato esistono nell'assoluto per l'eternità dei tempi. Pace a voi.
Che ci sia con voi e con tutti gli uomini. Vi raccomando, figli, di meditare in modo particolare quanto ha detto questa sera il fratello Kempis, perché veramente nelle sue parole vi sono delle precisazioni e delle nuove verità per voi che possono ulteriormente precisare e completare il quadro che andiamo via via illustrando. Vi benedico, cari.
Grazie.
Claudio vi saluto. Udendo queste notizie che vi vengono date attorno circa la natura dell'assoluto, io ancor più sento il dovere di dirvi: comprendete voi stessi. Il processo di espansione dell'io è sì sottile che di fronte a nuovi orizzonti l'io facilmente si maschera ed assume un'attività così bene occultata da facilmente ingannare l'individuo anche nel miglior modo intenzionato di vivere. Sia così la notizia di queste natura dell'assoluto, sempre profondamente accompagnata dalla meditazione di voi stessi, tanto da comprendere quanto sia importante che il nuovo orizzonte che si dischiude ai vostri occhi non sia unicamente oggetto della vostra attività mentale e quindi dell'io, ma del vostro sentimento. Non rappresenti per voi un divenire, ma un sentire. Perché è nella natura dell'uomo evadere. È di fronte ad un nuovo spazio mentale nel quale la mente può concepire e meditare nuove idee e nuovi concetti, l'io con facilità può mascherarsi e fare di questo nuovo spazio motivo di una nuova attività ulteriormente sottile ed ancor più nascosta. Sia quindi la meditazione di questi concetti sì profondi, accompagnata dalla comprensione di voi stessi, onde in questa comprensione superare il processo di espansione dell'io e lasciare che questo nuovo orizzonte rimanga libero al sentire e non dominio del divenire. Pace a voi.
Ci sia con voi in tutti gli uomini. La benedizione di tutti i vostri cari.
Grazie.
Ed in modo in particolare a questi figli che non odono molto spesso la nostra voce. Questi vi saluto e do loro assicurazione che sono nel nostro cuore al pari di tutti gli altri figli cari. Vi prego di rivolgere il vostro pensiero alle creature sofferenti, perché molto l'uomo può fare per i suoi simili. E poiché il karma, oltre che ad essere individuale, è collettivo, per questa ragione, figli, l'uomo può, avendo compreso, aiutare coloro che soffrono. Rivolgete quindi pensiero in questo senso. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Grazie.